Buon pomeriggio, questa è l'operatrice Chorus Call. Benvenuti alla conference call con il dottor Ovaglio, CEO di Creval. Vi ricordo che i partecipanti sono tutti in modalità di solo ascolto. Dopo la presentazione iniziale ci sarà l'opportunità di porre delle domande. Per ricevere assistenza da un operatore durante la conference call digitale, digitate asterisco seguito da zero. Ora vorrei cedere la parola al dottor Lovaglio, CEO di Creval. Prego. Buon pomeriggio a tutti, molte grazie. E benvenuti a questa presentazione pomeridiana. La riunione che abbiamo avuto ieri, il CDA di Creval, e a valle di questa riunione abbiamo deciso di emettere il documento che viene ora presentato ai mercati rispetto alle considerazioni del CDA sulla offerta pubblica di acquisto volontaria da promossa da Crédit Agricole Italia sulla totalità di azioni Creval. Come sapete, il Consiglio di amministrazione ha espresso una comunicazione che dice che il corrispettivo di 10,50 euro per azione Creval non sia congruo. Noi riteniamo che Creval abbia anche altri valori distintivi da questo punto di vista, che ritiene non siano stati adeguatamente considerati, valorizzati. Si tratta di una combinazione di una serie di miglioramenti che sono già stati raggiunti e ottenuti nell'implementazione di diverse misure prese a partire da un paio d'anni a questa parte, già dal 2018 in avanti, scusate, 2019 in avanti, ci sono sicuramente dei punti di forza, di vantaggio, distintivi di Creval che devono essere adeguatamente valorizzati, tra cui appunto l'elevata scelta di capitale e il vantaggio potenziale che potrebbe appunto risultare dagli asset di Creval su base standalone. Poi altri valori distintivi da un punto di vista molteplice, elementi che non sono stati, come dicevo, adeguatamente considerati nell'OPA volontaria. Ogni volta che abbiamo fatto una presentazione abbiamo parlato di questo fatto, cioè abbiamo una dotazione patrimoniale da best in class, il nostro core tier 1 a fine dicembre si è attestato a 19,6 su base fully loaded e i coefficienti patrimoniali sono ben al di sopra della media di settore e consideriamo inoltre i risultati che noi abbiamo prodotto rispetto a quelli del settore bancario, ci hanno consentito appunto di accumulare un'eccedenza di capitale, una posizione patrimoniale molto solida che crea le condizioni per un potenziale utilizzo della politica dei dividendi, di erogazione dei dividendi, ai sensi di quanto disposto dalla BCE. La banca, dopo il lancio del piano industriale nel giugno 2019, ha lanciato un processo di costante miglioramento del proprio profilo di rischio. A dicembre il nostro coefficiente NPE lord si è ridotto all'11,4% rispetto all'inizio del piano, dall'inizio del piano, dall'11% al 5,8%, quindi da inizio piano a 30 giugno al 5,8% al 31 dicembre. Questo è già un ottimo indicatore della solidità non soltanto della banca, ma del team. Siamo andati a un coefficiente di 35%, appunto, certo uno full load è migliorato. Parliamo di rapporto tra Texas Ratio, inteso come rapporto NPE, cioè 1. Parliamo ora del 2020. Anche qui è importante ricordare che se consideriamo il livello dei costi di integrazione indicati da Crédit Agricole nel documento dell'offerta, andiamo a confrontare 393 con 345 milioni, quindi c'è un potenziale vantaggio già a livello anteimposte su base standalone. E questo è già stato citato appunto nelle presentazioni del 2020, il livello di bilancio. Siamo a 182 milioni di euro e sulla base delle aspettative della redditività generata dalla banca c'è la possibilità di poter generare veramente grandi vantaggi anche dal punto di vista delle modalità con cui vengono contabilizzati i DTA. Se consideriamo Creval da un punto di vista M&A, ci sono anche altri elementi concreti che non sono stati considerati da Crédit Agricole nell'offerta, e per questo ed è il vantaggio, il beneficio che viene dalla conversione delle DTA in crediti fiscali nel contesto appunto di una possibile aggregazione, e quindi ai sensi della finanziaria che è stata approvata a dicembre praticamente, quindi un mese dopo l'annuncio dell'OPA. Un'altra cosa che è già stata citata anche da Crédit Agricole, che ci sono sicuramente significative potenziali sinergie che possono essere realizzate attraverso le due entità combinate, e l'importo di questi vantaggi fiscali può essere calcolati in più di 300 milioni, quindi 4,5 euro per azione. E come vi dicevo, questo valore non è stato incorporato, non è stato considerato al momento dell'offerta, poiché viene dalla legge finanziaria che è stata approvata alla fine di dicembre dello scorso anno. Quindi sinergie che sono state considerate nel documento di offerta sono in circa 100 milioni. E come vi dicevo, c'è un livello di integrazione anche dei costi che è intorno a circa 350 milioni di dollari e circa 7 volte le sinergie di costo ante imposte a regime. E quindi il valore si colloca ben al di sopra di quello annunciato nelle recenti operazioni di aggregazione nel settore bancario italiano. Il CDA ha sottolineato, e questo è già stato detto, è che il mercato ha riconosciuto questo valore supplementare, questo aumento del valore di Creval a valle del lancio dell'OPA. quindi la valutazione è significativamente più alta rispetto ai valori, al tenore, cioè di 10,50 € contenuto nell'OPA. Non entrerò in ulteriori dettagli perché il documento è già completo e quindi do la parola a voi per le domande.
È pronto per le domande? Qui è l'operatrice Chorus Call. Cominceremo ora la sessione domande e risposte. Chiunque voglia porre una domanda, digiti asterisco seguito da 1 sul proprio telefono. Per uscire dalla lista di prenotazione, digitate asterisco seguito da 2. Vi prego di porre le domande utilizzando il ricevitore. Chiunque voglia porre una domanda, digiti asterisco seguito da 1 ora. La prima domanda è dalla conference inglese di Fabrizio Bernardi. Prego. Buongiorno a tutti e grazie di questa call. Ho un paio di domande. La principale riguarda il primo punto della vostra presentazione, cioè il buffer SREP. Avete evidenziato con chiarezza il fatto che avete, credo, il rapporto Common Equity Tier 1 fully loaded migliore per le banche commerciali europee e questo sicuramente vi dà motivi per chiedere una valutazione migliore rispetto ai 10,50 € offerti da Crédit Agricole Italia. Potreste darci il vostro parere quanto al fatto che molte altre banche in Italia hanno una valutazione che non tiene conto del buffer SREP. Cioè, c'è una situazione davvero strana per quanto riguarda una banca che voi conoscete piuttosto bene, Unicredit. Il dottor Mustier mi pare abbia segnalato come il buffer SREP rispetto al Common Equity Fully Loaded è più alto rispetto alla capitalizzazione di borsa. Quindi, da come la vedo io, ora io non copro ufficialmente il credito valtellinese, ma da come la vedo io, quando vedo la capitalizzazione di borsa di Unicredit che è inferiore al vincolo al buffer SREP, allora mi chiedo se gli investitori veramente vogliano tenere conto nella valutazione di un titolo il buffer SREP. Non dico che facciano bene o facciano male, semplicemente dico che al momento non lo fanno. Banche, una banche molto visibili, liquide, che sono coperte da decine e decine di analisti. Quindi la mia grande domanda è: pensate davvero che il buffer SREP in parte o in toto debba essere effettivamente utilizzato nella valutazione di Creval in termini del prezzo dell'OPA? E poi la seconda cosa che vorrei chiedere è questa: i 113 milioni di euro di bottom line del 2020 sono su base ricorrente, a vostro parere? Sto cercando di raffrontare Creval con le banche che attualmente seguo. E credo che alcune cose siano un po' controintuitive, per esempio il fatto che voi fate molto affidamento sul margine di interesse, sull'NII, sui titoli di Stato, sulle TLTRO e che, per quanto mi ricordo, avete meno di 70 punti base nelle loan loss provision nel 2020, che è un po' controintuitivo considerando la pandemia e anche considerando il fatto che le banche, che anche magari con una situazione di qualità degli attivi migliore di Creval, fanno di più. Certo, ancora una volta Unicredit, che non è esattamente il peer migliore con cui confrontare Creval, nel 2020, ecco, quando ricordo una banca, insomma, che ha 115 punti base nel 2020, mi chiedo davvero se 67 punti base rappresenti un equo costo del rischio. E ultimo, ma non da ultimo, avete parlato anche del badwill, che Crédit Agricole creerebbe offrendo 10,5 euro per azione. Ebbene, questo è bad will perché pagano meno. Quindi, se io immagino di utilizzare la valutazione che i vostri advisor adesso, diciamo, vendono, per così dire, quindi questa valutazione, so che ci sono valutazioni che vanno da 14 a 20 e qualcosa euro per azione. Quindi, se io immagino 20 e qualcosa, allora il bad will scomparirebbe. Quindi questo esiste soltanto di fatto se ipotizziamo che Crédit Agricole Italia abbia ragione a offrire 10,5 euro per azione. Vi ringrazio. Bene, d'accordo sulla prima cosa che ha detto. Unicredit sicuramente non è la banca migliore con cui confrontarci. Devo dire che ho anche esperienza nel gruppo e quindi sicuramente effettivamente posso capire perché a questo prezzo Unicredit. Non è soltanto una questione di dimensioni, ma anche una questione di momento della trasformazione, mettiamola così. Se raffrontiamo lo stessi parametri menzionati, il nostro REP 8,55, quindi questo vuol dire che abbiamo più del doppio in termini di buffer. Quindi, tradotto in euro, più o meno un centinaio di milioni. Certo, nel lavoro svolto dai nostri advisor si considera soltanto una parte del capitale in eccesso nella valutazione. E di gran lunga possiamo dire appunto che questi calcoli appunto vanno considerati in questo senso. Penso sia giusto considerare una parte di capitale in eccesso, in particolare se si viene e si proviene da questa situazione di profilo di rischio e la combinazione delle due cose, insomma, evidentemente ha un certo effetto. Siamo partiti a giugno 2019 con quasi 1 miliardo di NPE, ora siamo a 950. Quindi abbiamo ridotto una fonte, diciamo, di generazione potenziale appunto di accantonamenti. E poi, cambiando completamente la nostra politica per il credito, anche in termini appunto di rate, di underwriting, stiamo riducendo anche notevolmente il default rate. E riducendo il default rate, evidentemente si modifica la qualità degli impieghi, più orientati verso le famiglie, in termini di prestiti al consumo e mutui. Quindi stiamo escludendo dalla nostra generazione di prestiti, le grandi aziende, stiamo aumentando la diversificazione, stiamo cambiando completamente appunto per influire positivamente sul nostro profilo di rischio. Quindi nell'anno riteniamo che avremo un costo del rischio che sia congruo. 71-72 punti base. Se guardiamo alla media, come si è detto, di alcune banche simili a noi, per esempio il Credem, vediamo che il loro costo del rischio è 74, quindi non siamo così lontani. Ma devo dire che i raffronti sono importanti, però bisogna un po' raffrontarci anche sul passato. Quello che hanno fatto poi le varie banche anche negli ultimi 15 mesi. Ecco, bisogna vedere anche cosa hanno fatto nella riduzione del portafoglio di NPE. Noi abbiamo ridotto notevolmente la nostra esposizione corporate. Stiamo cambiando, riducendo appunto l'RWA, concentrandoci in particolare sui privati in termini di prestiti. È chiaro? Che guardando anche all'aggregazione, chiaramente i risultati della banca nel 2020 hanno risentito positivamente di alcuni elementi non ricorrenti. Eravamo 158-153 milioni su base lorda, poi abbiamo un impatto delle DTA in beneficio. Che potrebbe durare, mantenendo un certo livello di redditività, potremo avere questo beneficio per i prossimi 5-6 anni. Quindi, se mi chiede qual è la redditività sostenibile, ecco, posso fare riferimento a quanto ha detto. Siamo una delle banche che non ha sfruttato più di tanto il TLTRO perché utilizzavamo il 55% dell'eligible. Siamo tra le poche banche, tra le poche banche. Il nostro net interest income, almeno nel 2020, solo in parte ha risentito della TLTRO, ma avremo dei benefici nel 2021. Quello che è importante evidenziare è che se prendiamo quello che noi chiamiamo il recurrent business, attività ricorrenti, se prendiamo il net interest income, le commissioni e il costo, i costi operativi, cioè, vediamo che la dinamica di Creval è di 7,6 anno su anno, piatta. Invariata. Crédit Agricole è un'eccellente banca, è stata negativa, se ricordo bene, circa l'8%. Quindi per tornare all'attività ricorrente siamo su un trend che ci fa presagire una crescita. Ecco, non è che avremo tutta questa tendenza estremamente positiva, ma riteniamo che ci siano tutte le premesse per poter gestire adeguatamente. Avremo un livello significativo di stock, in particolare per quanto riguarda i prestiti al consumo, ma siamo su un percorso corretto, su un sentiero corretto. Quindi, in sintesi, il costo del rischio, a mio giudizio, riflette un significativo miglioramento del nostro profilo di rischio. E poi appunto abbiamo questo effetto sull'NPE, sullo stock di NPE, la modifica delle nostre policy e la focalizzazione sui prestiti retail, che da un lato non mostrano grandissima crescita in termini di volumi, ma che ci danno comunque una redditività maggiore. E credo che tutti questi elementi chiaramente debbano essere presi in considerazione se consideriamo la redditività nel prossimo futuro. Ecco, c'è la questione di considerare degli elementi in modo oggettivo, tangibile, appunto. Io penso che ci sia da considerare sempre l'elemento di TA. Nel momento in cui Diadri Coll ha lanciato l'OPA, il beneficio delle DTA non era già presente e quindi nel prezzo non ha trovato riflesso. Dopo l'offerta c'è stata appunto la decisione e la questione appunto il price earning 10% sull'utile 2021, 20% sull'utile del 2022 e quindi in pratica se avessimo seguito il mercato in questo tipo di condizioni, ecco, il prezzo dell'offerta sarebbe diverso. Se pensiamo anche ai benefici che vengono dalle DTA, ecco, possiamo dire che il prezzo non sia congruo. Senza parlare poi delle altre questioni. C'è la questione degli accantonamenti da considerare. Abbiamo netti 500 milioni di NP e poi abbiamo anche capitale in eccesso abbondante. Se consideriamo anche il beneficio che viene dalle DTA da un lato e poi anche gli altri elementi che ho citato, anche per quanto riguarda il livello di CET e poi anche l'NPE ratio. Grazie.
Dottor Lovaglio, non ci sono altre domande finora. Possiamo concludere quindi. Grazie a tutti. Ci risentiremo alla prossima presentazione dei risultati. Arrivederci.